Investire informati.
Tra l'altro, Mauro, prima parlavo del settore petrolifero, oggi due grandi società quotate a Piazza Affari hanno che operano in questo settore con dei business diversi, ma comunque sono riconducibili al comparto energetico, hanno comunicato la trimestrale e una fa più 13,5% in borsa Tenaris e quindi evidentemente i conti sono stati particolarmente apprezzati dagli operatori finanziari. Ha comunicato i dati anche Saipem che invece crolla dell'8,5%, quindi qua evidentemente qualche notizia non è stata centrata secondo gli operatori finanziari, quindi evidentemente i dati di bilancio sono inferiori al consensus. Quindi un tema, quello del petrolio, è certamente uno dei tanti dei quali parlare, ne abbiamo parlato anche diffusamente nella puntata di settimana scorsa di Investire Informati. L'aumento delle quotazioni del petrolio insieme all'aumento molto sostenuto delle quotazioni di tante materie prime hanno generato molta attenzione da parte degli operatori finanziari, degli investitori, causando in certi casi anche del malumore perché si parla di un'incetta cinese di molte commodities e questo è un tema. La fiammata dei prezzi delle materie prime si potrebbe ripercuotere sui prezzi in generale e quindi causare inflazione, questa è l'altra grande preoccupazione per gli operatori finanziari, ma ieri sera il capo della Banca Centrale Americana ha detto state tranquilli che non è il momento di lanciare l'SOS perché ancora per 2 o 3 anni la situazione sarà sotto controllo, riparliamone ancora fra qualche tempo. Però a noi interessa capire perché questo scenario preoccupa tanto, Mauro, dove sono esattamente i segnali di inflazione? Qualcuno li coglie anche nell'aumento dei tassi di interesse dei titoli di Stato statunitensi e quindi sono insomma dinamiche però per noi comuni mortali complesse che vanno spiegate bene ai nostri amici ascoltatori / risparmiatori / investitori. Con chi lo facciamo stamattina?
Lo facciamo con Alessandro Tentori che è tornato a trovarci, responsabile degli investimenti per l'Italia di AXA Investment Managers. Bentornato a Due di Denari, Tentori.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, ha sentito questa introduzione di Deborah, io devo dire, tenendo presenti tutte queste evidenze che ci sono, dalla fiammata delle materie prime agli interventi di Powell, il nervosismo dei mercati, insomma, viene un po' di mal di capo. Non so voi come state vivendo il momento, mi sembra più difficile del solito capire qual è la direzione dei mercati e dei risparmi.
Ma devo dire che in generale risulta più difficile perché veniamo da un periodo, da decenni ormai, di compressione sia delle aspettative di inflazione come anche dei tassi di interesse nominali. Quindi andare a prevedere un cambiamento di questo regime, si riferiva appunto a questa situazione anche Jay Powell, il governatore della Federal Reserve, dicendo che è talmente radicata questo scenario di mercato che adesso cambiarlo, andare a prevedere un cambiamento, nonostante tutti gli sforzi che gli economisti stiano facendo, risulta abbastanza difficile.
Allora, lei ha citato Jerome Powell, il capo della Banca Centrale Americana, mi vorrei soffermare proprio su queste due audizioni che lui ha fatto negli ultimi 2 giorni, nel corso delle quali ha rimarcato gli stessi identici concetti. Ha detto che l'aumento dei prezzi è ancora debole, non rappresenta una minaccia e addirittura, entrando proprio nello specifico, ha spiegato che per raggiungere l'obiettivo della Banca Centrale Americana sull'inflazione potrebbero servire più di 3 anni. Tentori, qual è l'obiettivo della Banca Centrale Americana sull'inflazione? Siamo sempre intorno a quel 2%, che in realtà è il grande target un po' delle principali banche centrali, a cominciare dalla nostra. E per chi continua ad esprimere questa preoccupazione sull'inflazione, dov'è che la vede esattamente? Quali sono i segnali a cui dovremmo prestare attenzione?
Rispondendo alla prima domanda, devo dire che c'è incertezza perché la Federal Reserve ha concluso l'anno scorso un processo di revisione dei propri target, adesso si concentra sull'inflazione in media, sull'average inflation, però non ha definito esattamente quanto lunga è questa media, cioè su quale finestra di osservazione si basi questa media. Ora, la speculazione è che i mercati possano in qualche modo interpretare questa intenzione della Fed come l'intenzione di lasciar correre l'inflazione più di quanto fece in passato e che quindi si possa entrare in uno scenario di tassi di interesse molto più alti, tassi di inflazione molto più alti, senza che la Banca Centrale intervenga con una manovra restrittiva. Quindi questo sicuramente è uno degli effetti del cambiamento di strategia della Federal della Federal Reserve. La seconda domanda era più che altro sui rischi di inflazione, ma il rischio non è che ci sia un'inflazione fra 2, 3, 5, 6 mesi, perché comunque è previsto un aumento dei tassi di inflazione solamente sulla base della variazione annua dei prezzi del petrolio in particolare, ma un po' di tutte le materie prime. Il rischio è che poi questo subentri nelle aspettative degli investitori e nelle aspettative degli operatori di mercato, che cioè sulla base di un aumento delle materie prime ci sia un ulteriore balzo in avanti delle aspettative che poi effettivamente possa portare a un cambiamento del comportamento sia dei produttori come anche dei consumatori. Questo è il rischio, cioè un'inflazione, una sorpresa all'inflazione, non tanto il fatto che l'inflazione per via di effetti di base aumenterà quest'estate. E non a lunedì non conosce default, senza banche centrali,
senza WTO. Buongiorno, ma perché all'estero gasolio e benzina costano uguale mentre in Italia no? Senza
banche centrali. Con il fatto avvenuto in Cina, dove hanno riconosciuto alla donna le ore di lavoro nella famiglia, io sono d'accordissimo, perché la donna in una casa, in una famiglia, lavora molto di più dell'uomo e svolge compiti importantissimi. In ogni caso la Cina viene sempre di più presa come esempio e come guida nel mondo. Commerciale.
In 402 sale. Beh, si immagini se non sono d'accordo io, che tengo a una squadra che guida la classifica ed è cinese proprio. Cara Deborah, ti devo dire però che su WhatsApp non sono tutti così tetragoni nel sostenere la decisione cinese, cioè nel senso che qualcuno avanza dei distinguo. Beh, oddio, con quelle cifre mi viene da pensare, ma insomma spero di no, ma in un altro verso. Allora, no, io vorrei tornare da Alessandro Tentori, responsabile degli investimenti per l'Italia di AXA Investment Managers, perché, abbia pazienza Tentori, ma perché non è una buona notizia un pochino di inflazione? Sono anni che diciamo che ci deve essere un po' di ripresa, di solito quando c'è un pochino di riscaldamento dei prezzi vuol dire che le cose vanno meglio. Non ho capito niente, me lo dica però in modo garbato, per favore.
No, assolutamente. Ha ragione, quando l'inflazione è in linea con un miglioramento delle condizioni economiche non c'è nessun problema in tutto questo, soprattutto quando l'aumento dei prezzi è bene o male prevedibile, è graduale, si riesce a integrare bene nei piani di acquisto delle famiglie, nei piani di produzione delle aziende. Il discorso che faceva Jay Powell, che poi ho tentato di riprendere io prima della pausa, si riferiva invece a una sorpresa all'inflazione, quindi quando l'inflazione aumenta troppo velocemente rispetto a quello che sono i piani di acquisto delle famiglie e i piani di produzione delle aziende. Questo poi crea degli scompensi sia sul lato della produzione che sul lato dei consumi, che possono essere in qualche modo dirompenti sia per l'economia come anche per i singoli poi.
Invece Tentori, che segnale è, sempre rimanendo agli Stati Uniti, questo aumento dei tassi di interesse sui cosiddetti treasury, perché così si chiamano i titoli di Stato americani? Abbiamo visto che il titolo decennale ha raggiunto l'1,4%, che chiaramente detta così può non significare nulla per i nostri ascoltatori, quindi lei ci darà anche tecnicamente il senso di questa informazione, e perché appunto in America stanno ritornando ad aumentare? È effettivamente un segnale che ci consente di poter ben sperare sulla ripresa economica post pandemia, mentre invece in Europa non si dice, mi è scappato perché sennò qua i linguisti mi cominceranno a martellare stamattina, in Europa abbiamo ancora dei livelli di rendimento molto basso, addirittura negativo per moltissime scadenze, quindi insomma c'è anche questo ulteriore spread Europa-Stati Uniti rispetto alle medesime durate di titoli di Stato. Come dobbiamo leggere questo tema?
Il tema è molto importante, se non altro perché il comparto obbligazionario a livello di investimenti è un comparto molto, molto, molto utilizzato dagli investitori nei portafogli, e ovviamente negli ultimi anni gli investitori hanno acquistato obbligazioni a rendimenti molto più bassi rispetto ai rendimenti attuali, quindi c'è la possibilità di vedere delle perdite su questi investimenti. Devo però dire che non è solamente legato all'America questo tema. problema, ma si osserva un aumento dello yield, quindi del rendimento lordo delle obbligazioni governative anche in altri paesi, in particolare si vede in Australia dove c'è stato un raddoppiamento nel giro di poche settimane di questa misura, lo si vede nel Regno Unito, in Europa un po' meno perché la banca centrale comunque è ancora molto vigile sul tema dell'inflazione, quindi continua con la politica di acquisti di obbligazioni. In secondo luogo perché comunque l'Europa è afflitta da fattori strutturali disinflattivi, quindi che non favoriscono l'inflazione, anzi favoriscono una discesa dei prezzi, che sono molto più evidenti, molto più forti rispetto a Stati Uniti, rispetto all'Asia, rispetto ai mercati emergenti. Il problema si pone invece a livello esclusivamente finanziario, perché comunque il Treasury, quindi il titolo governativo statunitense, è un po' l'ultima misura dell'andamento dei mercati, quindi quando si verifica un aumento di questo rendimento troppo veloce, allora alcuni investitori cominciano a perdere un po' la pazienza e si innesca un processo di revisione degli investimenti. Questo secondo me è il problema puramente finanziario di questo aumento dei rendimenti.
Potrebbe salire ancora, secondo lei, oltre l'1,4%, perché leggevo un report di uno dei vostri più importanti manager che in realtà proprio considera questa possibile banda di oscillazione fra l'1,5% e il 2%. È possibile?
Sì, dipende dalle condizioni economiche, nel senso che se un'economia cresce al 3-4% con un'inflazione del 2-3%, allora i tassi di interesse a 10 anni all'1,4% non hanno nessun senso, sono troppo bassi, devono uniformarsi allo scenario macroeconomico. Non dimentichiamoci che solamente due anni fa, fine 2018, stavamo al 3% e nessuno si meravigliava di questo, direi che anche qui la cosa importante è non avere troppi squilibri su questo mercato, quindi il tasso di interesse deve essere in linea con quello che sono le prospettive di inflazione, con quello che sono le prospettive macroeconomiche, e appunto devo dire che su questo tema l'aumento che c'è stato da inizio anno riflette praticamente solo le aspettative di inflazione, quindi l'aumento delle aspettative di inflazione, l'aumento dei prezzi del petrolio, l'aumento di queste misure fa sì che il rendimento nominale dei treasury sia aumentato, null'altro.
Infatti qualche ascoltatore segnala addirittura rendimenti che definisce interessanti su scadenze anche più lunghe, cioè se guardiamo addirittura ai 30 anni, però forse qui tutto il ragionamento delle aspettative viene un po' meno.
Sì, io ho difficoltà a fare una forecast a un anno, si figuri a 30 anni, lì poi bisogna tirare fuori la palla di vetro personale per fare delle forecast così a lungo termine, certo.
Avrei le aste italiane, Mauro. Guarda, un primo flash di agenzia, visto che continuiamo a parlare di titoli a lunga scadenza, abbiamo i BTP italiani, il Tesoro ha assegnato 5 miliardi di BTP a 5 anni, il rendimento è salito un pochino rispetto all'ultima asta, allo 0,11%. Adesso tra qualche istante vedremo appunto l'altra operazione, se le agenzie appunto mi daranno anche un'ulteriore informazione rispetto al successo dell'operazione, come è andata appunto l'operazione.
Io vorrei spostare il ragionamento, anche perché ci avviciniamo al 45esimo, sulle materie prime, ma in particolare sul petrolio, visto che siamo quasi in area di viabilità, di informazioni sulla viabilità. Il petrolio che si surriscalda dovrebbe essere anche questo un'aspettativa di crescita dell'economia, diciamo quella della produzione, della manifattura, o no?
Sì, non solamente il petrolio, ma anche tutte le materie prime sono al momento trainate dalle aspettative di ripresa, in particolare il bacino sull'est asiatico, in particolare la Cina, però anche gli Stati Uniti, che comunque sono previsti in una ripresa più veloce grazie anche al processo di vaccinazione, e che quindi con la riapertura, diciamo, di tutto l'apparato produttivo necessitano di energia in particolare, ma anche poi di tutti i metalli industriali. Infatti se guardiamo la variazione su base annua tra tutte le categorie delle materie prime, sono appunto i metalli industriali che stanno quasi al 40%. Nella stessa statistica l'energia, quindi comprendente petrolio, gasolio, gas e quant'altro, sta ancora a livello negativo, si appresterà poi a entrare a livello positivo più ci spostiamo avanti nel tempo.
Deborah.
E vuoi fare il quizzettone, Mauro? Che dici? Sono le 11.44.
Ero così preso dal ragionamento, da questi ragionamenti, stavo prendendo anche appunti e mi stavo distraendo da questo importante appuntamento. Andiamo con la sigla. Ricordo ricordo che, come sempre, possiamo accettare risposte solo se arrivano dal numero verde 800 24 00 24. Sì, oggi siamo particolarmente buoni, quindi vi facciamo una domanda facile, facile, facile. Vogliamo sapere come si chiamano i BTP degli Stati Uniti. Si chiamano ovviamente non BTP, ma in un altro modo, e vogliamo saperlo da voi. 800 24 00 24. Ripetiamo a beneficio di chi si fosse messo solo ora alla visione, all'ascolto, alla visione, perché siamo naturalmente anche su Facebook, siamo su YouTube, c'è anche un account su Instagram. Allora, vogliamo sapere per il nostro domandone come si chiamano i BTP degli Stati Uniti, che ovviamente non si chiamano BTP, ma si chiamano con un altro nome in inglese, ma non è difficile. Accettiamo, lo ricordo sempre, risposte solo se arrivano al numero 800 24 00 24. E ora, Debora, a te.
Grazie, volevo tornare ad Alessandro Tentori e continuiamo ad insistere sul tema dell'inflazione. Abbiamo capito che non è una preoccupazione da considerarsi imminente e auspichiamo però che qualche segnale dai prezzi arriverà prossimamente, e speriamo che sia un segnale buono di ripresa a pieno ritmo dell'economia, a pieno ritmo, se sarà questo naturalmente consentito da una pandemia sotto controllo. Confidiamo nella campagna di vaccinazione, quindi sicuramente le chiedo anche un commento su questo, Tentori. Però, a prescindere dal fatto appunto che l'aumento dei prezzi non è una preoccupazione, come dicevo prima, imminente, considerando che potremmo anche essere dei risparmiatori prudenti e ammettendo di voler cominciare a pensare ad un portafoglio che in prospettiva però ci protegga da un risveglio più o meno improvviso, ma anche se dovrà essere moderato, appunto ammettendo di volerci proteggere da questo, come si costruisce un portafoglio anti-inflazione, anche se naturalmente stiamo parlando di un atteggiamento assolutamente molto prudente e preventivo, direi? Quali sono le classi di investimento da inserire in un portafoglio che ci consenta di fare da scudo all'inflazione?
Ci si può muovere su diverse dimensioni. Intanto partirei con la componente azionaria, dove sicuramente un aumento dei prezzi può favorire gli utili di alcune aziende, quindi sicuramente una parte di azioni va considerata. Sulla parte di obbligazioni del portafoglio invece bisogna considerare due elementi. Uno è il fatto che bisogna abbassare la sensitività al tasso di interesse, quindi io vorrei un portafoglio obbligazionario che, quando i tassi di interesse saltano, schizzano alle stelle molto più velocemente di quanto abbiamo visto di recente, allora il mio portafoglio non si muove troppo. In secondo luogo, si può ipotizzare anche di utilizzare strumenti cosiddetti inflation linked, quindi indicizzati all'inflazione. Cosa sono? Sono strumenti che performano, quindi che creano valore quando c'è una sorpresa di inflazione. La combinazione di questi due elementi sul lato obbligazionario potrebbe essere presa in considerazione, appunto, per costruire un portafoglio che sia più resiliente a un aumento dei tassi e un aumento dell'inflazione.
Senta, Tentori, no, siccome c'è l'esito dell'altra asta che aspettavamo questa mattina, le faccio fare un po' il professore questa mattina di obbligazioni governative. Il Tesoro ha assegnato 1.250 milioni di euro di CCT indicizzati all'Euribor. Il rendimento è negativo anche per questa scadenza, -0,19%. Anche un titolo di Stato indicizzato ai tassi interbancari, all'Euribor, nella fattispecie appunto è un titolo di Stato che protegge dall'inflazione. Che senso ha un titolo come questo? Che validità ha?
Ma ha una sua valenza, in particolare nel contesto di un mercato dove i tassi di interesse a breve cominciano a muoversi, quindi offre comunque una protezione contro uno scenario di cambiamento della politica monetaria. Questo non è sicuramente uno dei temi che vengono discussi al momento da Francoforte, anzi escono sempre più le news di governatori delle varie banche centrali dell'eurosistema che si mostrano preoccupati addirittura per un aumento dei tassi di interesse a lungo periodo. Quindi direi che prima di parlare di rialzi dei tassi da parte della Banca Centrale Europea e quindi di strumenti di protezione per questo scenario, bisogna considerare il fatto che la Banca Centrale Europea preferisce per il momento avere i tassi di interesse sotto pressione, quindi sotto controllo.
Lei ha accennato prima all'interesse che potrebbe suscitare il mercato azionario, visto insomma lo scenario che si sta prefigurando dal punto di vista dell'inflazione, quindi la ricerca di rendimento potrebbe ritornare da quella parte. Però noi abbiamo aperto questa puntata, Deborah, ricordando con Deborah l'andamento invece in calo dei titoli tecnologici. Dico bene, Deborah? Ricordo bene?
Sì, diciamo che negli ultimi giorni ci sono state un paio di sedute per il Nasdaq, l'indice della tecnologia americano, particolarmente a ribasso, poi hanno recuperato, però diciamo che c'è stata proprio una rotazione settoriale. In un paio di giorni il mercato ha abbandonato la tecnologia per andare sugli energetici, per le ragioni che abbiamo spiegato, e su altri comparti. C'è da dire che però le quotazioni di gran parte della tecnologia erano veramente alte, quindi magari qualcuno è passato anche all'incasso. Non so che cosa ne pensi, Alessandro Tentori.
I titoli tecnologici più che altro soffrono per un aumento dei tassi di interesse, perché comunque hanno delle previsioni, un cash flow, cioè gli utili futuri non sono sicuramente la parte dominante delle valutazioni di questi sono cosiddetti settori growth. Invece settori più difensivi, quindi più tradizionali, dove si fa una previsione sugli utili e si va poi a scontare questi utili col tasso di interesse, sono più resilienti, appunto perché un rialzo anche più consistente dei tassi di interesse, però in uno scenario di crescita dell'economia avrebbe un effetto di neutralizzare, diciamo, questo rialzo dei tassi, quindi gli utili aumenterebbero i tassi di interesse e l'effetto netto sarebbe zero. Sui titoli tecnologici invece gli utili sono molto più difficili da prevedere, la promessa è più che altro una promessa di aumento dei prezzi basati su ulteriori acquisti, su crescita molto più in là di quanto uno possa fare delle previsioni, quindi questa è la differenza secondo me tra i due settori.
Quali sono i settori particolarmente sensibili a queste oscillazioni sui tassi di interesse, Tentori? Noi immaginiamo naturalmente tutti, perché la politica monetaria condiziona fortemente ogni comparto dell'economia, ma ce n'è qualcuno che oscilla in maniera particolarmente violenta in relazione alle modifiche sui tassi?
Sì, io sarei ottimista soprattutto sul settore finanziario, le banche in particolare, con una politica monetaria ancorata a livelli bene o male zero in tutto il mondo, mentre i tassi di interesse a lungo periodo, che sono liberi di oscillare, fa sì che il processo di trasformazione, no, delle banche, quindi il business core degli istituti bancari, aumenti in termini di potenziale di profitto, perché chiaramente ci si presta soldi, la banca va in banca centrale, si presta i soldi a zero e poi invece eroga crediti, prestiti, mutui a tassi di interesse più alti e quindi guadagna su questo margine. Questo sicuramente è un settore da tenere in considerazione, da tenere sotto controllo, con un'economia che cresce e con tassi di interesse che aumentano.
Sai, Deborah, che non abbiamo mai parlato con Tentori, non abbiamo mai citato neanche la campagna vaccinale contro il Covid.
Sì, non so se un pochino prima.
È un buon segnale questo, Tentori, cioè forse stiamo cercando tutti di guardare oltre, non solo noi, anche i mercati in qualche modo.
Direi che l'esempio di alcuni paesi come la Cina, come Israele, come gli Stati Uniti, ma anche il Regno Unito stesso al di fuori dell'Eurozona sono da prendere come esempio, cioè più si vaccina più velocemente saremo fuori da questo incubo e più potremo concentrarci di nuovo su quello che sapevamo fare prima, cioè divertirci, consumare, produrre e allo stesso tempo anche investire i nostri soldi.
Abbiamo delle risposte degli ascoltatori. Mauro, sta arrivando qualcuno oppure posso fare un'altra domanda a Tentori?
Allora, ne abbiamo tantissime ovviamente, ma abbiamo ancora tempo per una domanda.
Allora, l'anno si è aperto naturalmente ancora con forti movimenti sul mercato azionario, che però continua a testare un record dietro l'altro. Chiaramente si fa affidamento sulla campagna vaccinale in corso e sulle prospettive naturalmente di lasciarci alle spalle la pandemia a breve. È probabile che non sarà così, Tentori. Su che cosa punta effettivamente l'operatore finanziario in questo momento? Perché continua ad essere così ottimista? Ieri sera è bastata la notizia di Johnson & Johnson che ha fatto sapere che la Food and Drug Administration, appunto, ha autorizzato in emergenza peraltro l'utilizzo del vaccino monouso per far ritoccare di nuovo al Dow Jones un record. Ma quanto possono continuare ancora a correre i mercati?
Devo dire che il tema numero uno secondo me è il fatto che gli aiuti statali, sia in termini di politica monetaria che di politica fiscale, sono stati troppo generosi, sono stati calibrati male, se vogliamo, però è normale perché non si sapeva esattamente quanto sarebbe durata la pandemia, quanto sarebbe stato l'effetto negativo sull'economia. Al momento, in particolare per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'effetto combinato di Federal Reserve e politica fiscale sembra essere stato troppo forte, quindi questi soldi in eccesso alimentano ovviamente il PIL, alimentano gli utili e alimentano tutti i soldi che vanno investiti sul mercato azionario.
E sono problemi, soldi in eccesso, Mauro.
Bene, sono problemi che io vorrei avere sul mio conto corrente. E così auguro però anche a Fabio della provincia di Milano. Qual è? Vediamo se c'è la risposta. Come si chiama, Fabio, il BTP negli Stati Uniti?
Treasury.
Bravissimo. E allora, in perfetto orario, ringraziamo Alessandro Tentori, capo degli investimenti per l'Italia di AXA Investment Managers. Grazie, Deborah. Noi torniamo domani.
Sì.